buon sabato. È davvero bellissimo essere insieme nel giorno di sabato, tutti insieme, non solo qui, ma a Catania, in altre parti d'Italia, attraverso tutti i nostri cari collegati, i quali ricevono da parte nostra e di tutta l'Assemblea qui i nostri cari saluti a voi tutti. Sappiamo quanto è prezioso il vostro essere collegati e quanto desiderio avete di poter partecipare alle sante congregazioni di Dio. Quindi collegandoci perlomeno riusciamo a sopperire alla nostra distanza geografica. Quindi do il benvenuto a voi tutti e dichiaro immediatamente il titolo del mio sermone di oggi: Marciando verso il Regno di Dio. Sembra un titolo, ed è un titolo magari forse logoro, però mia moglie di solito cosa fa? Con acqua, olio, sale e cipolla riesce a fare tante di quelle pietanze squisite. Gli ingredienti sono sempre quelli, però le pietanze sono talmente diverse, con gusti talmente diversi, che ogni volta non possiamo fare a meno di veramente di saperli gustare e apprezzare. Allora, marciando verso il Regno di Dio, perché se non si marcia, si marcisce. Se non si marcia, si marcisce. La Chiesa di Dio è paragonata a Israele. La Chiesa di Dio è qualcosa di più di Israele fisico, no? Grazie allo Spirito di Dio. È un Israele spirituale che marcia verso, però, a differenza di un piccolo lembo di terra che è in Palestina, marcia verso nuovi cieli e nuova terra. E quindi sappiamo che Dio ha chiamato ognuno di noi e ci ha messo nella sua Chiesa, però ci ha messo nella sua Chiesa per uno scopo che tante volte non è così chiaro. Siamo talmente distratti per sopravvivere in questa società che a volte facilmente ce lo dimentichiamo qual è lo scopo per cui Dio ci ha chiamati nella sua Chiesa. Siamo stati chiamati per vincere. Quante volte alcuni sono tristi, si sentono soli, qualcuno dice, sai, quello non viene più in Chiesa, siamo più soli. Non siamo più soli. Io, anche se sono solo, apparentemente non sono mai solo, non mi sento mai solo, perché Dio è con me. Chi decide di disertare le congregazioni, le sante adunanze, in realtà è solo, perché può avere tutto il mondo vicino, ma se non ha Dio non ha la forza di cui quella forza che ha veramente valore. Siamo stati chiamati per vincere, non per essere sconfitti, per sentirci sconfitti. Siamo stati chiamati per giungere alla meta finale, che conosciamo bene, e non per restare fermi o per indietreggiare. Quando Dio ci rivolge questa santa chiamata, è per andare avanti, non per restare fermi o per indietreggiare. Apriamo in Apocalisse capitolo 20, fratelli, per favore, in Apocalisse capitolo 20, dove ci dice dal primissimo versetto una scrittura che tutti noi conosciamo molto bene, dove dice: poi vidi dei troni e a quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Notate bene la parte finale: costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Questo è lo scopo fondamentale per cui noi oggi siamo chiamati per primi rispetto a tanti altri. Siamo chiamati per essere addestrati a regnare con Cristo. Quindi non c'è da tirarci i capelli, sia molti ancora non sentono questa chiamata. Dio ci ha chiamati e ci ha messo nella sua Chiesa per questo scopo. Sappiamo che la strada in questo mondo è impervia, non è facile, perché non è priva di nemici, naturalmente nemici spirituali, perché i nostri nemici non dobbiamo mai vederli sotto forma di esseri umani, nemici spirituali, idee che si oppongono alla parola di Dio. E tante volte i nostri nemici spirituali non bisogna... Oltre siamo noi stessi i nostri nemici spirituali, che tante volte ci facciamo venire delle idee strane, o tante volte il diavolo è dietro anche le nostre persone più care, senza che loro se ne rendano conto. Sappiamo come Gesù rispose all'apostolo Pietro. Ora, come per l'antico Israele, incontriamo ostacoli oppositori nel nostro cammino verso il regno, e quindi abbiamo bisogno di imparare di abbatterli, perché sappiamo che ci sono i nemici, ma non sappiamo tante volte come abbatterli, questi nemici. Non è una guerra fisica, è una guerra spirituale. Questi nemici spirituali sono le seduzioni, sono le concupiscenze della carne, degli occhi, della superbia. Ora, noi da soli, con le nostre sole forze, non potremmo mai farcela. Saremmo degli illusi se pensassimo di farcela senza l'aiuto di Dio. Infatti, riuscirono a giungere nella meta finale, nella terra promessa, soltanto quelli che rimasero fedeli a Dio. Fu addirittura una generazione successiva che di giorno seguivano una nuvola e di notte venivano protetti da una colonna di fuoco. Questo quando erano inseguiti, quando c'erano pericoli, e naturalmente durante il deserto seguivano un tabernacolo dove lì dentro si manifestava Dio, e soltanto ad Aronne e a Mosè. Oggi la cosa è diversa. Queste erano a quel tempo manifestazioni della reale presenza di Dio, che dall'esterno della loro vita li proteggeva e li conduceva in avanti verso la meta finale. Questi erano una prefigurazione della volontà di Dio di voler proteggere e guidare noi. Quello che accadde allora è una prefigurazione di quello, e Dio non mente, è una promessa della protezione che Dio vuole dare a noi, della guida che Dio vuole dare a noi. Noi della Chiesa del Nuovo Testamento, verso il regno di Dio, e non più dall'esterno, ma dal di dentro, perché attraverso il dono dello Spirito ognuno di noi è guidato dal di dentro, mediante l'elargizione del suo Spirito Santo. Quindi siamo i primogeniti. Andiamo in Ebrei capitolo 12, dal versetto 22, siamo i primogeniti di Dio. Molti cercano di convertire il mondo, ma non capiscono che in realtà soltanto i primogeniti e i primi frutti reerediteranno la corona per regnare con Cristo sul mondo, per portare il resto dell'umanità di tutti i tempi alla salvezza. In Ebrei 12, nel versetto 22, dice: ma voi siete stati accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e ai miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti, che sono scritti nei cieli, a Dio giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Ora, nella quantità di primogeniti, similmente al tempo dell'Antico Testamento, noi siamo futuri eredi di una primogenitura che è quella di governare con Cristo e di giudicare, non solo di governare, ma di giudicare sia il mondo che gli angeli ribelli, ora demoni. Ed è la ragione per cui fino adesso Dio lascia Satana e i suoi seguaci, gli angeli che si sono corrotti, ancora per un tempo in questo mondo. Guardate che il loro potere transitorio è abbinato al nostro essere chiamati primogeniti, al fatto che Dio ne chiama pochi sino adesso. Ecco perché noi siamo presi di mira più di tutti, mentalmente, nella mente, siamo presi di mira più di tutti per corromperci. Prima eravamo completamente schiavi di Lui, non ci ponevamo nemmeno il problema, non ce ne rendevamo nemmeno conto. Ma nel momento in cui Dio ci chiama e ci dà la sua chiamata, noi ci rendiamo conto che siamo i Suoi primogeniti. Sempre in Ebrei, nel capitolo 2, questa volta, difatti dice: infatti non è agli angeli corrotti che egli ha sottoposto il mondo a venire. Non specifica che quegli angeli che non avranno il potere sul mondo in futuro sono corrotti, ma lo si evince automaticamente, perché se non si fossero corrotti, chiaramente non possiamo pensare che l'angelo Gabriele o l'angelo Michele non avranno il mondo sottoposto a loro anche a quel tempo, ci saranno anche loro. Ma quelli che non avranno potere sul mondo a venire sono evidentemente angeli corrotti. E il mondo attuale è sottoposto ai demoni. Quindi questo spiega il perché i demoni cercano continuamente di metterci il bastone fra le ruote. Quindi noi possiamo comprendere che siamo istigati, e questo spiega la ragione per cui così tante ingiustizie e sofferenze, e per cui il mondo, l'uomo in generale, è istigato a ignorare o a deridere la missione che Dio ha affidato alla sua Chiesa e a credere che la Bibbia non sia la parola di Dio, ma di uomini. Quante volte noi sentiamo dire: ma la Bibbia è veramente parola di Dio? Il mondo è strapieno di libri, strapieno di così tanti libri che la Bibbia non viene più considerata come parola di Dio. Dio però ci ha chiamato per farci marciare verso il suo regno come futuri eredi di una primogenitura. E questa primogenitura è quella di governare con Cristo e di giudicare il mondo e gli angeli ribelli. E naturalmente ciò è impossibile con le nostre sole forze. È impossibile da esseri umani fare questo. Anzi, c'è chi pensa che questa è megalomania, che questa è una presunzione. Dice: ma questi chi credono di essere? Ma non lo stiamo dicendo noi. L'abbiamo appena letto nella Bibbia. Oggi quindi ci concentreremo su come impedire ai demoni di arrestare la nostra marcia verso il regno di Dio. Perché ci sono i demoni che vogliono impedire la nostra marcia verso il regno di Dio. Ed è indubbio che ci vuole lo Spirito di Dio, cosa che riceviamo al ravvedimento, al battesimo, secondo l'infallibile promessa di Dio. Perché dice: Dio mi ha abbandonato. Dio non ci abbandona mai, semmai siamo noi che con le nostre attitudini ci allontaniamo da Lui e ci sentiamo soli, ma Dio non ci abbandona mai. Quindi è indubbio che ci vuole lo Spirito di Dio, ma lo Spirito di Dio da solo, sapete, non basta, perché lo Spirito di Dio non decide per noi. Noi abbiamo il libero arbitrio. Lui ci propone la via e ci dà la forza se gliela chiediamo, ma la usiamo se decidiamo di usarla. Difatti, il battesimo è solo un punto di partenza. Si deve marciare avanti, se non si marcia, si marcisce. Dobbiamo marciare avanti, attenzione però a quale spirito seguiamo. Quindi è importante, è vero che è fondamentale, è vero, lo spirito, ma è fondamentale anche che noi non ci adagiamo. Dice Dio: ci siamo battezzati, Dio ci ha dato lo spirito perché non può mentire, ce l'ha dato. E poi ci culliamo e diventiamo, pecchiamo di accidia, cioè ci culliamo di vivere una vita, tra virgolette, cristiana, passivamente, senza fare mai nulla. In realtà dobbiamo andare avanti, perché per marciare dobbiamo marciare, ma dobbiamo marciare nella direzione, in una direzione che deve essere però quella giusta, perché si può marciare in tante direzioni. Il mondo è pieno di spiriti e io prima seguivo il mio spirito, seguivo lo spirito dei miei amici, andavo dove qualsiasi spirito mi consigliava o mi suggeriva qualcosa di piacevole. Per marciare nella direzione giusta dobbiamo scegliere lo spirito giusto, che è ovviamente l'unico spirito giusto, è quello di Dio. Quindi è una cosa che può sembrare scontata, se volete banale, ma è fondamentale. Quindi non lo spirito degli esseri umani, che spesso sono sedotti da Satana. Come si fa a marciare in avanti nella direzione giusta? Primo, mettendo in pratica la parola di Dio. Dice, cosa sto dicendo di nuovo? Nulla. È una cosa talmente che scontata, però siamo sicuri di farla sempre. Ci sono delle persone, io per primo, che tante volte mi sono accorto che addirittura lo insegno, ma perché non ho fatto esattamente come diceva la Bibbia, come io ho letto tante volte, leggiamo, condividiamo, siamo d'accordo, ma senza che ce ne accorgiamo, diciamo una bugia, per esempio, anche se a volte la chiamiamo una bugia bianca, troviamo tutte le scuse. Andiamo in Giacomo capitolo 1. In Giacomo capitolo 1, nel versetto 18, ci dice che la parola di Dio è la direzione giusta. L'unica direzione giusta è la parola di Dio. Non facciamoci ingannare che altre parole possono essere giuste. Anche quelle degli uomini, anche quando sono giuste, dietro le parole giuste, Re Davide diceva, ha detto delle cose buone, ma cosa c'era dietro il suo cuore? Quindi non dobbiamo mai fidarci dell'uomo, nemmeno di noi stessi in realtà. Allora in Giacomo capitolo 1, nel versetto 18, dice «Egli, Dio, ci ha generati di sua volontà, mica di nostra volontà. Se dipendeva dalla nostra volontà non saremmo mai stati generati. Lui ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature». Quindi Dio vuole salvare tutti, ma sino adesso sta chiamando un piccolo gregge. Dal tempo di Adamo ad oggi sta chiamando un piccolo gregge. Non sta cercando di convertire il mondo. Non è che mancherebbe a Dio il potere di illuminare il mondo intero, ma ha deciso di non farlo. Ha deciso di chiamare poche persone in ogni generazione. E quando Gesù Cristo verrà, lo darà il suo regno a un piccolo gregge, non a una marea di persone. Nel versetto 19 dice, «Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira». Cioè lento ad arrabbiarsi, perché l'ira, cioè la rabbia e il risentimento dell'uomo, non promuove la giustizia di Dio. Perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre, e siate, notate il versetto 22, facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Quindi avete notato come la parola di Dio è il suo strumento divino mediante il quale ci genera spiritualmente come i suoi figli, è lo spirito. Spirito di Dio e la parola di Dio sono connessi e indivisibilmente. Troppo spesso però citiamo la scrittura ma poi seguiamo le nostre opinioni. Andiamo in Giovanni capitolo 14. In Giovanni capitolo 14 seguiamo le nostre opinioni o pendiamo dalle labbra di altre persone, di amici che non sono ancora chiamati e che ci portano magari, ci conducono in vie sbagliate o ci rendiamo schiavi di loro tante volte. Facciamo addirittura contratti di lavoro, facciamo alleanze. Ma Gesù disse in Giovanni 14, nel versetto 25, «Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Notate bene che questo è un parlare a Dio, di Dio a noi. Quando dice che lo Spirito Santo ci insegnerà ogni cosa, avete mai voi sentito parlare lo Spirito Santo? Io non l'ho mai sentito parlare allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo parlerà a noi nel senso che ha già parlato ispirando tutti gli scrittori della Bibbia e ci hanno lasciato la parola scritta di Dio, ma Lui ci parla aprendo la mente, la nostra comprensione alla parola che leggiamo. Eppure quante volte soffochiamo lo Spirito Santo cullandoci sul solo fatto di avere conoscenza biblica, ma non seguiamo lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio c'è, ma non lo seguiamo. Cioè, dimora in noi, ma non marciamo, non decidiamo. O a volte purtroppo decidiamo di marciare indietro o di sederci. E quante volte rattristiamo lo Spirito di Dio dicendo o facendo cose che ci fanno ritrovare preda dei nostri nemici spirituali, che possono essere persone con cui interagiamo ogni giorno, i quali ci inducono a fare l'opposto di quello che dovremmo. Ve la ricordate la parabola del seminatore? Rispolveriamola. Tutti noi, in Luca capitolo 8, dice, ma la conosciamo questa parabola, però possiamo vedere forse qualche aspetto nuovo. In Luca capitolo 8, nel versetto 11, parla di strade, parla di roccia, di spine e di terreno fertile. Ma dal versetto 11 prendiamo la parte dove Gesù ne dà immediatamente la spiegazione, perché l'abbiamo letta così tante volte, e nel versetto 11 dice: ora questo è il significato della parabola. La sementa è la parola di Dio. Quelli lungo la strada, notate bene, sono coloro che odono la parola, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati. Quindi questi odono ma non credono. Non marciano verso il regno, ma in altre vie, sono impegnati in altre vie. Gesù descrive altri che frequentano la sua chiesa, ma solo per un tempo, qui nel versetto 13, notate bene. Quelli sulla roccia sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, la ricevono con gioia. Costoro però non hanno radice, credono solo per un certo tempo. Quando? Per un mese, un anno, 10 anni, possono essere anche 20 anni, ma poi alla fine si stancano. Noi l'abbiamo vissute indirettamente, siamo stati cioè testimoni di queste esperienze di queste persone, perché al momento della prova si tirano indietro. Al momento della prova si tirano indietro. Quale prove? Le prove sono di vario genere, naturalmente la lista è talmente lunga, ma posso tentare di menzionarne qualcuna: una perdita di lavoro, un'aspettativa delusa, l'opposizione del coniuge o dei familiari, la persecuzione, i piaceri della carne, la superbia della vita, cose che si oppongono alla nostra marcia verso il regno di Dio. E quanti ne abbiamo conosciuto nel corso dei decenni, persone che si sono tirate indietro? Tante. Le prove più grandi e difficili da superare per qualsiasi essere umano, però, derivano dalla nostra natura carnale, dalla nostra natura. Cioè, è facile parlare del mondo, dare colpa al mondo, eccetera, ma il mondo non ha le sue colpe, ma colpe, non ha dolo, perché è prigioniero del diavolo. Difatti, derivano tutte le nostre prove dalla nostra natura carnale che ancora abbiamo, che abbiamo e combatte contro la santa parola di Dio e contro lo Spirito di Dio. Volete qualche prova? Andiamo in Galati e mettiamo da ora in poi il dito sulla parabola, perché ci torneremo. Non perdete di vista Luca capitolo 8, la parabola del seminatore, perché ci torneremo. Galati capitolo 5, nel versetto 17, dice: perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, se seguite lo Spirito, non siete sotto la legge, cioè potete superare ogni prova. Non siete considerati peccatori, perché il sangue di Cristo ci giustifica, ben inteso, i nostri peccati involontari, non quelli volontari, non quelli che decidiamo di commettere. È diverso. Nei versetti dal 19 al 21, Paolo menziona una lunga lista delle cosiddette opere della carne, che sono opere del mondo, però sono anche, possono essere opere di credenti che però non maturano spiritualmente, non maturano spiritualmente e smettono di marciare nella direzione del regno per marciare nella via della natura umana. E sono per esempio fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria nel versetto 20, inimicizia, invidie, contese, divisione, sette. Questa esperienza di divisione di sette le abbiamo vissute nel 1995, poco prima, poco dopo. Chi se le ricorda queste cose, chi le ha vissute, chi ne è stato testimone, sappiamo che le persone, che tutte queste divisioni sette iniziano sempre con persone che condividono segreti, oppure condividono lamentele, spesso verso il ministro, verso la Chiesa, che instaurano una complicità, confessandosi fra di loro, anziché rivolgersi ai ministri della Chiesa. Divisione 7. E tante altre cose simili a queste, dice Paolo, scrive nel versetto 21, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio, a meno che si ravvedano ovviamente. La carne e la mente hanno molti desideri così ben nascosti che a volte impieghiamo anni per scoprire che ci hanno dominato e condizionato la vita. Noi abbiamo caratteristiche, tante volte non sappiamo nemmeno di avere una doppiezza d'animo, una triplicità d'animo. Sono le cosiddette opere della carne, sono le cosiddette opere di morte. Ora, come evitare questa triste e dolorosa fine dal momento che siamo tutti qui, presenti e anche collegati, desiderosi di apprendere la via di Dio? In Galati capitolo 5 lo rivela chiaramente, sempre in Galati capitolo 5, ma nel versetto 16, andando un versetto indietro, alcuni versetti indietro, Galati 5 versetto 16, dice: così evitiamo questa fine triste e dolorosa. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Questo camminare secondo lo Spirito significa seguire lo Spirito. Questo camminare significa decidere, mettere in atto il libero arbitrio, seguire lo Spirito. Perché se noi camminiamo senza seguire, o possiamo seguire qualsiasi altra cosa, o seguire la nostra mente, e non stiamo seguendo lo Spirito di Dio. Quindi significa seguire lo Spirito di Dio, cioè fare ciò che lo Spirito di Dio ha fatto scrivere nella Bibbia per noi. È quindi di vitale importanza mettere in pratica la parola di Dio sempre. Questo è il nostro problema, l'incostanza. Ma torniamo alla parola in Luca 8, alla parabola. In Luca 8, torniamo alla parabola di Luca 8, nel versetto 14, dove Gesù descrive un altro tipo di prova nella quale si può cadere se abbiamo le idee confuse. Cioè, se non ci nutriamo continuamente della parola di Dio, avremo le idee confuse, perché siamo continuamente distratti da questo mondo. Nel versetto 14 dice: e la parte di seme che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udito la parola e l'hanno ricevuta con gioia, ma strada facendo sono soffocati dalle sollecitudini. Nel Vangelo secondo Matteo dice: sollecitudini di questo mondo e dall'inganno delle ricchezze e dei piaceri di questa vita, e non giungono a maturità. Vedete, non sono rigettati da Dio, ma non giungono a maturità, cioè restano spiritualmente acerbi. Restiamo spiritualmente acerbi perché inseguendo quelle cose pretendiamo di poter marciare in due strade opposte. Ma avete mai cercato di marciare in due strade opposte oppure di salire la scala mobile mentre scende? Restate sempre in un punto. E quindi il che fa in realtà rallentare o cessare tutta la nostra marcia verso il regno di Dio. Quindi è molto importante non illudersi in questo. Nel versetto 15 Gesù continua la parabola descrivendo cosa ognuno di noi deve invece fare e deve essere. Ma la parte di seme, nel versetto 15, la parte di seme che è caduta in buona terra sono coloro che, dopo aver udita la parola, la ritengono questa parola, la preservano, la conservano, cioè resta nella memoria sempre 24 ore su 24 ore, ma la ritengono anche in un cuore onesto, cioè non è che usano la parola di Dio in modo disonesto, ma in cuore onesto, buono, e portano frutto con perseveranza. Cioè dobbiamo praticare la parola di Dio come azimi di sincerità e di verità. Abbiamo finito di fare la Pasqua, abbiamo finito di celebrare la festa dei pani azimi e dobbiamo essere purificati e non con una finta umiltà e non una umiltà a denti stretti. E l'umiltà chiama comunicazione, l'umiltà chiama aprire il cuore, l'umiltà parla di comunicare. Comunicare. Dio è da sempre che comunica con noi. Se smettiamo di fare questo, sono guai. Se invece mettiamo in pratica la parola di Dio, esaminando ogni giorno dove l'abbiamo trasgredita, cercando persino il pelo nell'uovo, come si suol dire, allora stiamo marciando verso il regno di Dio e la sua giustizia. In 2 Corinzi 9:10, per i vostri appunti, se volete, lo Spirito Santo ispirò Paolo a scrivere: colui che somministra il seme al seminatore è Dio. E somministrerà e moltiplicherà anche la vostra sementa e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Quindi dobbiamo ricordare che questa giustizia dipende dall'osservanza dei comandamenti con il giusto giudizio, l'applicazione della misericordia e della fede, come Gesù disse riprendendo i farisei in Matteo 23, versetto 23. Questa è una scrittura che dovremmo avere tutti impressa nella memoria. La nostra giustizia, Gesù disse, deve superare quella degli scribi e dei farisei. Il loro problema sappiamo tutti qual era, ed è facile additare il dito. È molto più facile e siamo spesso molto più veloci ad additare il dito, a puntare il dito, che a perdonare gli altri. È vero? Quindi, ora Gesù invece dimostrò in varie occasioni che la legge di Dio va applicata con misericordia, con giusto discernimento e con la vera fede. Ora, naturalmente, la nostra giustizia che deve superare quella degli scribi e dei farisei, che era purtroppo macchiata di ipocrisia, perché marciavano o dicevano di marciare verso il regno di Dio, però con le parole, mentre nella realtà erano dominati dalla loro natura carnale. Non mi sento di dire consapevolmente, non erano consapevoli, non si conoscevano nemmeno, perché avevano ricevuto la legge con grande gioia, con grande orgoglio, eccetera, al punto da diventare anche superbi nei confronti dei gentili, e chiamandoli perfino cani, quando Dio non aveva mai inteso che loro arrivassero al punto di chiamare i non chiamati cani. Loro erano stati chiamati per essere un vessillo, una bandiera, un esempio di amore e di giustizia, non di chiamare i gentili cani e di creare le lobby, di creare i nazionalismi. Quindi noi vediamo, fin qui, che abbiamo visto che L'ipocrisia è il problema della natura umana e quindi loro erano soffocati dalle sollecitudini, dall'agiatezza, dei piaceri di questa vita, del loro status. Fin qui abbiamo visto che per impedire ai demoni di arrestare la nostra marcia verso il regno di Dio, dobbiamo marciare avanti e marciare nella direzione giusta, cioè seguendo la parola e lo spirito di Dio, non le parole e gli spiriti degli esseri umani, molto spesso sedotti da Satana. Ora siamo onesti, considerando che non siamo perfetti, che abbiamo ancora questa natura carnale, quindi non pienamente capaci di seguire la parola e lo spirito di Dio, come possiamo riuscire a proseguire la nostra marcia verso il regno di Dio? Cos'altro fare? C'è qualcos'altro da fare? Io direi di sì. Ed è pregando Dio in ogni tempo. Pregando Dio in ogni tempo. Anche questa è una cosa che qualcuno potrebbe dire scontata, è banale. Ma lo facciamo veramente? Oppure lo proclamiamo, noi proclamiamo di pregare, lo facciamo sapere a tutti che preghiamo, ma in realtà non c'è un collegamento intimo, stretto, forte con Dio. Difatti, andiamo in Primo Tessalonicesi, cosa facile a dirsi, ma troppo spesso trascurata. In Primo Tessalonicesi, capitolo 5, nel versetto 17, siamo esortati a non cessare mai di pregare a Dio Padre nel nome di Gesù. E questo non significa pregare 24 ore su 24 ore, ma che non passi mai un giorno senza comunicare con il nostro papà spirituale. Quante volte abbiamo pregato Dio senza ricevere da Lui alcun aiuto? Io tante volte non ho ricevuto aiuto. E allora ritorno sempre in Giacomo capitolo 4, che ho avuto la benedizione di che qualcuno, un bravo ministro che adesso è deceduto da un certo numero di anni veramente, ma che è di cui ho un gran bellissimo ricordo, Giacomo capitolo 4 nel versetto 3, Dio dice, Giacomo 4 nel versetto 3, Dio dice: voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Questo sembra un paradosso detto, ispirato da un Dio che addirittura dà la vita per il mondo. Questo è uno dei tanti paradossi, ma inspiegabilissimo. Quindi, avversari che pregano Dio sul ring, tanto per fare un esempio pratico, oppure sul campo di calcio, oppure nelle slot machine, o che si affidano a quelli che fanno le fatture malefiche sperando di essere esauditi. Avete mai visto nei campi di calcio, oppure due sul ring che devono fare la box, tutte e due si fanno il segno della croce? Non si sa Dio a chi deve accontentare. E naturalmente Dio non risponde mai a questo genere di preghiere. Ma Dio è sempre desideroso di aiutarci. Dio a volte non risponde nemmeno alle preghiere giuste, non perché quello che gli chiediamo è sbagliato, ma perché noi glieli chiediamo per averli in un tempo che ci sembra che quello è il tempo più opportuno, ma per Dio non lo è. O magari per metterci alla prova, per rafforzarci nella fede. Dio è sempre desideroso di aiutarci se gli chiediamo le cose giuste. Dice: non appena ci accorgiamo di non essere stati capaci di superare una prova o di impedire ai demoni di arrestare la nostra marcia verso il regno, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cadere in ginocchio pregando con tutto il cuore il Padre Eterno nel nome di Gesù Cristo, chiedendogli esplicitamente e in modo specifico il suo perdono e il suo possente aiuto. E le preghiere rivolte a Dio sono un atto di fede vivente che sovviene alle nostre debolezze realmente, in modo tangibile. Andiamo adesso, per avere una conferma di quello che sto dicendo, in Ebrei capitolo 4. In Ebrei capitolo 4. Ebrei capitolo 4, nel versetto 14, Ebrei capitolo 4, versetto 14. Notate bene Dio cosa fa scrivere all'Apostolo Paolo qui in Ebrei 4, versetto 14, su quello che egli fa quando noi ci mettiamo in ginocchio e gli chiediamo con tutto il cuore sinceramente il perdono e l'aiuto. Dice, versetto 14, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però commettere peccato. Quindi, nel versetto 16, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Trovare grazia, ottenere misericordia ed essere soccorsi al momento opportuno. Avete notato? Non quando vogliamo noi, ma quando Lui ritiene più opportuno. Dio è misericordioso ed è sempre desideroso di aiutarci, ma nel modo e nel tempo più giusti. Se gli chiediamo le cose giuste, egli ci aiuterà, ci soccorrerà e ci rialzerà a continuare la nostra marcia nella direzione giusta verso il suo regno e verso la sua giustizia. Infine, vorrei condividere con voi anche una terza cosa da fare: come impedire ai demoni di arrestare la nostra marcia verso il regno di Dio. Ed è compiere le opere di Dio in piena fiducia, perché spesso manca la fiducia. Compiere le opere di Dio in piena fiducia, perché spesso le nostre opere sono come l'agnello che gli ebrei portavano sull'altare, ma era un agnello pieno di difetti. Non era un agnello senza difetti. Compiendo le opere di Dio in piena fiducia. Andiamo in Apocalisse capitolo 3. In Apocalisse capitolo 3, dal versetto 1, all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, naturalmente tutto quello che Dio scrive, ha fatto scrivere nella Bibbia, sono parole eterne che valgono anche per noi oggi. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Oppure, in altre versioni, non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola di Dio all'inizio, e continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro, cioè inaspettatamente, e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Quindi saremo colti di sorpresa, impreparati, immaturi, saremmo se non stiamo vigilanti. Noi siamo salvati in virtù delle nostre opere umane? No, noi non siamo salvati in virtù delle nostre opere umane. Perché qui Dio parla di opere? Perché Dio si aspetta che noi compiamo le sue opere. E le sue opere non ci è chiesto di compierle quando siamo chi pensa di essere in cielo oppure chissà quando nell'altra vita. È in questa vita che Lui ci chiede di compiere le opere. Dio si aspetta che compiamo le sue opere oggi mediante lo Spirito di Cristo in noi. Difatti in Efesini 10 è un'altra scrittura cardine che dovremmo avere tutti impresso nella mente. Efesini 2:10 dice: infatti noi siamo opera di Dio, quando dice che Dio si aspetta che compiamo le sue opere. Non si potrebbe aspettare questo se noi non avessimo il suo spirito, ma dal momento che ci ha dato il suo spirito si aspetta che noi compiamo le sue opere, naturalmente mediante lo spirito di Cristo. Dice nel versetto 10: noi siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Noi non possiamo esimerci dal seguire l'esempio di nostro Signore. Noi siamo chiamati per seguire le sue orme, il quale ha detto e fatto. Questo per i vostri appunti, molto velocemente, vi ricorderete che Gesù ha detto: non sono venuto per abolire la legge, ma per compiere. Non l'ha detto soltanto, l'ha fatto. Gesù disse: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Giovanni 4:34. Gesù ha anche detto e fatto: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Giovanni 9, versetto 4. Gesù ha anche detto: poiché abbiamo queste promesse, lo ha detto attraverso l'apostolo Paolo, dice: poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Questo è in 2 Corinzi 7, versetto 1, e in 2 Corinzi, capitolo 8, nel versetto 10 fino al 12, dice: Dio parla attraverso l'apostolo Paolo e dice: io do a questo proposito un consiglio utile a voi che dall'anno scorso avete cominciato per primi non solo ad agire, ma anche ad avere il desiderio di fare. Anche il desiderio di fare. Fate ora in modo di portare a termine il vostro agire, come foste pronti nel volere, siate tali anche nel realizzarlo secondo le vostre possibilità. La buona volontà, quando c'è, è gradita in ragione di quello che uno possiede e non di quello che uno non ha. Dobbiamo quindi seguire le orme di Cristo, non solo predicare, ma dobbiamo anche imparare a vincere il male, a impedire a Satana di fermare il nostro cammino verso il regno di Dio. Per concludere, fratelli e sorelle, apriamo in Filippesi, è una scrittura che mi piace leggere assieme a voi nella conclusione di questo sermone. Filippesi capitolo 2 dal versetto 12. Filippesi capitolo 2 dal versetto 12, dove Paolo, Filippesi capitolo 2, esorta dicendo cose che valgono sempre. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo voi tutti, posso aggiungere e concludere, possiate giungere alla meta finale ed ottenere la corona di giustizia nel tanto agognato regno di Dio.